cordiale saluto da Giovanni Conti e ben trovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Ed è proprio nel Rinascimento che ci tuffiamo oggi con un'esperienza tutta partenopea, tutta napoletana, per andare a comprendere che cosa si cantasse e naturalmente si ascoltasse a Napoli prima della cosiddetta canzone classica napoletana. Canzone classica napoletana, che è giusto citarlo, nascerà a metà del 1800. Ma noi, come detto all'inizio, ce ne andiamo nella Napoli del 1500, quando una forma di poesia musicale popolare e anche semipopolare prende piede tra i vicoli di Napoli e non solo. Siamo a parlare della Villanella, che appunto sorse nella capitale partenopea e divenne la canzone popolare napoletana fino ai primi del secolo XVII. Cosa si canticchiava nel Rinascimento a Napoli? Che cosa si ascoltava dai balconi e nei vicoli di questa straordinaria città? Beh, Napoli, lo sappiamo, è stata pioniera in tante situazioni artistiche e anche in questo caso lo è stata. E la Villanella, che alcuni conoscono anche con il nome di canzone villanesca, è proprio la forma di canzone profana che dalla capitale partenopea si è diffusa in tutta Italia nella prima metà del XVI secolo, per poi anche varcare i confini non solo del Regno di Napoli o di quello che sarebbe stato il Regno di Napoli, ma anche della penisola italiana. Certo, ha aiutato da una parte il mare che attraverso le navi portava i marinai napoletani in paesi lontani, ma anche i trasporti via terra che fecero transitare anche dai nostri territori questa forma di poesia per musica. E i componimenti erano molto spontanei, erano rustici e soprattutto erano satirici. E proprio come accade per i grandi personaggi della comicità odierna, spesso finivano per diventare pretesto per fare delle parodie della musica del tempo. D'altro canto, il termine villanella sta ad indicare una giovane ragazza di campagna, insomma una contadinella, e inizialmente si riferiva proprio a danze o canzoni rustiche con protagonisti soprattutto dei pastori. E verso la metà del secolo erano già diventate incredibilmente popolari. Ma andiamo alle origini di tutto questo fenomeno. I testi canonici ci dicono che nacque a Napoli sulla fine del XV secolo, come dicevamo all'inizio, e fu propriamente la canzone popolare napoletana fino ai primi del secolo XVII. Si ricollega per le sue origini a poesie popolari napoletane più antiche, di cui riproduce il metro, che è di due tipi: uno o più distici a rima baciata o uno o più distici, ciascuno preceduto o seguito da un verso libero. E in tutti e due i tipi i versi sono di varia misura, con prevalenza degli endecasillabi. Ora, al di là del dato tecnico, capiamo che sono proprio queste caratteristiche a renderla particolare per essere musicata, al di là del significato del testo. E questo è il metro primitivo, che fu sempre in uso, ma in seguito, insieme con questo metro, crescendo il numero dei distici e dei versi liberi, con l'aggiunta anche di ritornelli, si usarono altre varietà di strofe legate fra loro o indipendenti. Naturalmente la lingua caratteristica della villanella fu il dialetto napoletano, ma se ne composero anche nella lingua letteraria e in un linguaggio ibrido, misto di letterario e dialettale, come accadde anche in altre composizioni del tempo non necessariamente destinate alla musica. E si cantava soprattutto l'amore in tutti i suoi aspetti e nei suoi vari motivi, ed era accompagnata da melodie composte da musicisti di cui non raramente ci sono arrivati i nomi, come quelle che ascoltiamo oggi, ringraziando Patrizia Bovi, Pino De Vittorio, Rosario Totero e l'ensemble Micrologus insieme alla Cappella dei Turchini.
Thank you. mai non delle, che mai non delle posso desseccare, che mai non delle, che mai non delle posso desseccare. Matte fave, matte fave, matte fave delle belle, che son sapori belle, di cuori di belle, che son sapori belle, di cuori di belle.
Se il testo, per chi non era napoletano, non era di immediata comprensione, fu proprio la musica ad avere il merito di far diffondere le villanelle fuori da Napoli per tutta Italia, come dicevamo prima, e anche al di là delle Alpi, e furono musicate quindi anche da stranieri. I testi compresi poi in seconda battuta divenivano di grande interesse per questi musicisti non napoletani e non italiani, che contribuirono grandemente alla diffusione e all'adattamento nei vari paesi e alle occasioni per cui venivano utilizzate, composte e musicate. Si trasformavano insomma le villanelle nel contenuto e nella forma metrica per adattarle anche linguisticamente, e si arrivò così ai primi del secolo XVII, quando la villanella si può dire che cessò di esistere, cedendo nella poesia d'arte musicale alle canzonette di autori come Chiabrera o Rinucci, che forse devono qualcosa proprio alle villanelle, ma sarà la musicologia e la storia anche della letteratura a definirlo. A Napoli le villanelle naturalmente resistettero più a lungo, ma alla fine anche a Napoli sopraggiunse la decadenza, e l'ultima stampa che abbiamo delle villanelle è datata 1618.
Come taccio lassato vita mia, come taccio lassato vita mia, se so chi belli erano quelli che mi diano vita meschino me, se so chi belli erano quelli che mi diano vita meschino. Chi me l'avesse detto vita mia, chi me l'avesse detto vita mia, che senza te crudel fortuna, perché contraria a me sei stata sempre meschino me. Crudel fortuna, perché contraria a me sei stata sempre meschino me. Oi me, dov'era pompa in chi io vivevo? Oi me, dov'era pompa in chi io vivevo? Dove i canti, i piacer tanti che mi diano vita meschino a me? Dove i canti, i piacer tanti che mi diano vita
Ma tornando al momento d'oro, tornando all'epoca d'oro delle villanelle, possiamo dire che erano divenute incredibilmente popolari, tant'è che a Napoli, nei vicoli di Napoli, non si sentiva altro che il genere delle villanelle. La cosa curiosa è che le prime villanelle venivano eseguite a cappella, cioè senza utilizzo di strumenti, da tre voci, e quindi era il popolo che si dilettava in questo genere con grande capacità canora, come sappiamo sanno fare solo i napoletani. Primi compositori ne furono i partenopei Giovanni Domenico da Nola, Giovan Tommaso Di Maio e Giovanni Tommaso Cimello. Questi sono i primi nomi che conosciamo di compositori di villanelle. Naturalmente sono esistite anche prima di loro numerose composizioni di villanelle di cui però non conosciamo gli autori. Era il 1536 quando il musicista ed editore De Cologna pubblicò ben 15 canzoni villanesche anonime, appunto, scritte quasi del tutto in napoletano, che vennero in seguito riprese e diffuse da, pensate, Giovanni da Cologna nel 1573. Nel 1550, invece, era arrivato a Venezia il primo libro di canzoni villanesche alla napoletana, che si portò dietro un successo tanto grande che ne seguirono 4 edizioni successive. Ora, è vero che a Venezia l'arte libraria, l'arte editoriale, aveva una particolare tecnica e quindi anche chi non era veneziano cercava di farsi pubblicare da editori veneziani, ma questo contribuì grandemente a che cosa? Alla diffusione proprio di questa forma napoletana in terra veneta e veneziana. Tant'è che ben presto il genere napoletano, con una traduzione accurata di testi, si trasformò in un genere molto amato e molto diffuso anche nelle Venezie. Yeah. Dunque le villotte alla veneziana o alla padovana, così come furono poi chiamate, dimostrano tutta la loro affinità alle villanelle, ma se ne distinguono, come abbiamo detto prima, oltre che per il linguaggio veneto in cui furono scritte, per la struttura della strofa che è a rime alternate. Ma è la musica a rivelarci la vera origine, al di là della lingua utilizzata, perché la villanella costituì un tipo di composizione musicale affine alla frottola, quindi una situazione musicale, appunto, preesistente alla villanella. Una sorta di tradizione che muta nel tempo, ma che non si interrompe mai, quindi la villanella, erede della frottola, è contrapposto al madrigale, che fu espressione di arte ben più alta e ben più strutturata. Naturalmente la villanella si faceva riconoscere, come dicevamo prima, fin dall'inizio, e nella sua storia cambiò la sua struttura. Partì da una struttura binaria ridotta a una omofonia a tre voci, con assoluta preponderanza della parte superiore, vale a dire della melodia, quella più orecchiabile, quella che poi cantava il popolo nei vicoli di Napoli e non solo nei vicoli, naturalmente. Se vogliamo stare sul lato tecnico, per chi ha un po' di conoscenza del pentagramma, gli intervalli preferiti erano tipicamente popolari, cioè erano intervalli di terza, così come si cantava anche nei villaggi delle nostre colline, delle nostre montagne della Svizzera italiana, di terza e di quinta, vi predominava il motoretto delle parti. Quindi possiamo dire un'espressione dal punto di vista tecnico molto semplice. Guardando la storia della villanella, se in un primo periodo del suo svolgimento appare soltanto come il proseguimento dello spirito e dello stile originario della frottola, come dicevamo prima, cioè semplice e popolaresco, in seguito, uscito dall'ambiente popolare, nobilitato perché apprezzato anche dagli ambienti più colti napoletani e non solo, si raffinò, sviluppandosi in periodi musicali più complessi e assumendo aspetti di piacevole eleganza. Uno dei motivi per cui la villanella trovò grande successo è quello di aver avuto una tendenza comico-parodistica in contrasto alla cultura raffinata di altre forme polifoniche. Ora non entriamo nello specifico, ma fu proprio questa dimensione comica a farla apprezzare da tutte le classi sociali, prima della Napoli e poi delle altre località che incontrò sul suo cammino. Non dimentichiamo però quello che dicevo all'inizio, e cioè l'aspetto satirico che fu capace di sviluppare anche la villanella, e quindi diventava strumento per prendersi gioco in qualche modo di alcuni personaggi pubblici, sia fossero personaggi politici, sia fossero personaggi religiosi o le persone da prendere di mira in quel momento. E chi lo fece? Lo fecero musicisti anche di grande levatura, musicisti che ancora oggi ricordiamo per altri generi musicali, ma proprio perché grandi musicisti si dilettarono in un genere meno aulico per puro spirito di divertimento. Baldassarre Donati, Giovanni Gastoldi, Filippo Azzaiolo, e fuori d'Italia la villanella fu coltivata e diffusa anche da musicisti di grande nome. Uno per tutti, Orlando di Lasso. Orlando di Lasso è la dimostrazione della qualità della villanella e anche della nobilizzazione, chiamiamola così, di questo genere musicale da parte di musicisti di grande nome in quel periodo. Fu un modo di diffondere in tutta Europa questo frizzante modo di fare musica, e questo contribuì a non estinguere l'identità della villanella, nemmeno dinanzi alla nascita della cosiddetta musica classica napoletana, che però si originò proprio lavorando su questa ispirazione, una sorta di tradizione nella tradizione, così come era stata nel passaggio tra la frottola e le prime forme di villanella, tanto che ci sono ancora oggi dei gruppi, soprattutto napoletani, che rivisitano alla loro maniera le antiche villanelle napoletane, un nome su tutte, la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Canto popolare perché Sulla finire del secolo XVI la villanella accentuò questa sua dimensione popolare, trasformandosi nella canzonetta che tutti avevano sulle labbra e modellandosi sul tipo strumentale di un'aria di danza, il che ne faceva dei saggi perfetti che anche altri musicisti, oltre ai già citati, fecero propri. Pensate, anche Orazio Vecchi e Claudio Monteverdi si riallacciarono a questo genere e anche musicisti nord italiani, diciamo così, della pianura padana, utilizzarono questo genere per scrivere dei balletti che oggi rimangono degli esempi incontrastati di folklore da una parte, ma di musica aulica dall'altra parte. E così, tra vicende amorose, parodie e sfottò, le villanelle diventano irresistibili e lo sono persino anche oggi in un mondo che ha quasi dimenticato le origini di una musica così straordinaria ma così immortale. Quilisma termina qui, vi dà appuntamento a domenica prossima per un altro tema. Voi continuate come sempre a scriverci le vostre impressioni, le vostre domande e le vostre proposte. Fatelo a quilisma@rsi.ch. Un cordiale saluto da Giovanni Conti.